versetti da 7 a 15. Preghiera, manuale d'uso. Questa è la seconda parte di alcune riflessioni che hanno già avuto inizio al culto precedente, che poi potrete ascoltare. Gesù dice: nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Preghiera, manuale d'uso. Gesù ci fa riflettere innanzitutto sull'obiettivo da avere, da mantenere nella preghiera. L'obiettivo non è convincere Dio. Quando prego, io non sto firmando una petizione per convincere Dio, per ottenere qualcosa da Lui. Il fatto che si ripeta una richiesta non vuol dire che si tratti di una vana ripetizione. Perché, ha osservato qualcuno, sia Gesù che Paolo hanno ripetuto le loro richieste. Gesù, vi ricordate, quando chiede al Padre nel Getsemani: Padre, se è possibile, passi oltre a me. Padre, se è possibile, evitami di bere questo calice, calice di sofferenza. Ma Gesù dice: non la mia volontà, ma la tua sia fatta. E Gesù ripete più volte questa preghiera al Padre. E se Gesù ha ripetuto una richiesta, noi siamo legittimati a farlo. Così l'apostolo Paolo, riguardo la propria guarigione, leggiamo nella seconda lettera ai Corinzi: per 3 volte ho pregato. Poi Dio risponde all'apostolo Paolo e gli dice: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Cioè Dio ha detto all'apostolo Paolo: non me ne parlare più, non me lo chiedere più, perché la mia risposta è no. Ma il credente è legittimato a chiedere e a chiedere ancora. Allora perché Gesù dice: non usate troppe parole, evitate le ripetizioni? Di che cosa sta parlando Gesù? Una richiesta, un autore dice, diventa vana ripetizione quando è solo un balbettio di parole senza un sincero desiderio del cuore di cercare e fare la volontà di Dio. I pagani avevano l'abitudine di chiedere in maniera ossessiva. I pagani pensavano che in virtù delle loro parole la divinità, la dea, il Dio avrebbe potuto impietosirsi e rispondere. Gesù sta dicendo: non vi rivolgete a Dio Padre come fanno i pagani pregando altre divinità. Non pensate che Dio Padre vi ascolti per la lunghezza della vostra preghiera, per le ripetizioni, o ci ricordiamo dei profeti di Baal, come facevano loro, Antico Testamento, primo libro dei Re, capitolo 18, è scritto che i profeti di questa divinità cananea, Baal, invocarono il nome di Baal dalla mattina fino al mezzogiorno, dicendo: Baal, rispondici. Ma non si udì né voce né risposta. Saltavano intorno all'altare che avevano fatto. Mi sembra di assistere a qualche riunione religiosa oggi, anche nel mondo evangelico. Come se saltando, ballando, facendo baccano, no? In virtù dei programmi, delle innovazioni, no? Della tecnologia, di un culto performante, noi riusciamo ad attirare Dio e a convincerlo. Signore, ci stai vedendo? Signore, vedi come siamo efficienti? Vedi come siamo moderni? E allora il Signore ascolta, esaudisce e concede il suo favore. Non è così, non è così, miei cari. E il messaggio di Gesù è quanto mai potente e attuale. Quando pregate, non usate troppe parole. Non pensate di dover convincere Dio. Tutt'altro. Faccio un'altra riflessione riguardo la natura della preghiera. Abbiamo parlato dell'obiettivo, che non è convincere Dio. Qual è la natura vera della preghiera? È guardare al Signore. La preghiera è una lente che ci permette di guardare Dio, ma la preghiera vera, la preghiera di fede, la preghiera sincera. Gesù ne parla. Non fate, non pregate per essere visti dagli altri, per attirare l'ammirazione degli altri, ma pregate parlando con Dio. Dite così, ed ecco la famosa preghiera del Signore, molti la chiamano così, la preghiera del Signore. Qualcuno ha detto la si potrebbe chiamare in maniera più corretta la preghiera del discepolo. È vero che è il Signore che dà questo insegnamento, non è sbagliato dire la preghiera del Signore, ma è anche la preghiera del discepolo, perché Gesù ha voluto intendere questa preghiera non per ripeterla meccanicamente, ma per farne il nostro appunto di preghiera, il nostro schema, la struttura perfetta di una preghiera, il contenuto ideale di una preghiera. Vediamo cosa dice Gesù. Padre nostro, conosciamo a memoria questa espressione, vero? Conosciamo a memoria. Se qualche volta vogliamo pregare prendendo a prestito queste parole di Gesù, non pecchiamo, attenzione. Ma Gesù ci mette in guardia da un esercizio spirituale distante da noi, che è solo apparenza, che è solo liturgia, che è solo ritualismo. Il discepolo, il credente, quando prega, sa di rivolgersi al Padre che è nei cieli. Gesù comincia da questo: quando pregate, dite Padre nostro. Il Signore ci insegna a pensare a Dio, a rivolgerci a Lui, come, voglio dire così stamattina, al Re paterno, il Re paterno. Dio non è solo il re, re dei re, signore dei signori, sovrano dell'universo. Dio è anche e vuole essere padre. Dio vuole che abbiamo con lui una relazione tra padre e figlio, qualcosa di familiare, qualcosa di intimo, qualcosa di profondo. Vogliamo pensare quest'oggi a Dio come al padre e sovrano. Conosci Dio così? Padre e sovrano. Gloria al Signore. Dio si presenta come colui che deve essere rispettato, ubbidito. Gesù dipinge il Padre celeste come colui a cui possiamo e vogliamo affidarci, colui da cui poter ricevere il perdono, aiuto. Quello che Gesù ci offre è non soltanto una preghiera tipo, una preghiera standard, ma un ritratto di Dio stesso, colui che vive nei cieli, Padre nostro che sei nei cieli, colui il cui nome è santo, sia santificato il tuo nome. Dio è presentato in questa preghiera di Gesù come colui il cui regno viene, venga il tuo regno. La Chiesa desidera ancora che Gesù ritorni? O siamo troppo presi dagli affari quotidiani? E quasi diciamo dentro di noi, Signore non c'è fretta, Signore fai pure che io qui ho un sacco da fare. Discepoli di oggi, continuiamo a chiedere con tutto il cuore, ci sia questa aspirazione, vieni Signore, lo Spirito e la Sposa dicono vieni Signore Gesù. Dio ci viene presentato in questa preghiera standard come colui la cui volontà deve essere fatta. Robert Lowe ha osservato: la preghiera è un potente strumento, e tutti diremo amen, ma vediamo qual è il fine di questo potente strumento. Non perché la volontà dell'uomo sia fatta nel cielo, ma perché la volontà di Dio sia fatta sulla terra. E torniamo all'idea iniziale: la mia preghiera non è fatta per convincere Dio, per tirare Dio per la veste, per dire Signore, e fai quello che ti sto dicendo, Signore dammi una mano a realizzare i miei progetti. Non è tanto questa la preghiera, ma è Signore, io voglio realizzare nella mia vita i tuoi progetti, come nel cielo la tua volontà, Signore, è fatta, perché gli angeli sono pronti al tuo comando a fare la tua volontà all'istante. Così, Signore, desidero sulla terra che la tua parola sia messa in effetto attraverso la mia vita. È così la tua preghiera? È così la mia preghiera? Potente strumento perché la volontà di Dio sia fatta sulla terra come è fatta nel cielo. Dio ci viene presentato attraverso questa preghiera che Gesù insegna come colui che provvede. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ma che pensi che Dio non sia attento alle tue necessità? Ma che pensi che Dio lo lasci in chiesa, finisce la riunione, spegniamo le luci, chiudiamo tutto e Dio lo lasci qui? Dio è vicino a te sempre. Amen. Dio è vicino a te nel lavoro, Dio è vicino a te negli studi, Dio è vicino a te nel corso che stai per intraprendere, nella formazione, nei problemi a casa. Dio è vicino a te quando vai a ritirare la posta e c'è la temuta bolletta, il temuto pagamento inesorabile a cui far fronte. Dio è vicino a te. Gesù ci insegna, chiedetelo a Dio. Signore, io confido in te per il pane anche oggi. Signore, anche per oggi io confido in te. Dillo al Signore, non sbagli. Dio è colui che provvede, Dio è colui che perdona. Se hai problemi a perdonare qualcuno perché le ferite pizzicano, bruciano, qualcuno ti ha offeso, ti ha deluso, ti ha abbandonato, se hai il problema del risentimento ed è un fattore umano, mi riguarda, ti riguarda, riguarda tutti, Dio è vicino a te anche per perdonare. Certo, c'è una grande responsabilità, perché il Signore dice: se voi non perdonate, non potete essere perdonati da Dio. Dio è colui che ci perdona e che ci aiuta a perdonare. Dio si aspetta che noi perdoniamo. Qui la forma è veramente degna di nota, la struttura di questa parte della preghiera di Gesù. Dite: rimetti i nostri debiti come anche noi. Qui c'è la forma passata, abbiamo rimesso i debiti ai nostri debitori. Cioè il Signore si aspetta, dà per scontato che io perdoni, che io abbia perdonato chi mi ha ferito, mi ha fatto del male, perché c'è una base, c'è un fondamento. Dio ha perdonato me. Se Dio ha perdonato me, e allora io perdono anche gli altri, chi mi ferisce, chi mi ha fatto del male. Signore, aiutaci anche in questo. Vogliamo mettere in pratica la tua volontà. Dio è colui che ci libera, nella preghiera modello di Gesù, colui che ci libera. Padre, non ci esporre alla tentazione, liberaci dal maligno. Sappiamo che dietro ogni forma di tentazione, seduzione, sappiamo che dietro ogni forma di tentativo, di sviamento, di depistaggio per il credente c'è il diavolo. Gesù insegna ai suoi discepoli a chiedere anche questo: Signore, liberaci dal maligno. Tu puoi dire di no al male. Non è detto che tu debba soccombere, cadere e poi chiedere perdono al Signore. Se cadi, ti ravvedi, ti affidi al Signore, Dio ti può perdonare, Dio è buono, è misericordioso, ma non pensare che lo schema, il meccanismo si debba per forza, si debba ripetere. Sei caduto già in quel peccato, non partire col piede sbagliato, dicendo cadrò di nuovo, lo so. Se no è una delle cosiddette profezie che si autoavverano. Mi bocciano, ti bocceranno. Perché? Perché sei partito male, pessimista, cadi nel panico, non credi nelle tue potenzialità, ti scordi le cose, vai nel pallone e ti bocciano. È una profezia che si è autoavverata. Non facciamo questo tipo di cose. Cadrò, lo so, sbaglierò. No! Devi dire invece, Signore, io so che tu mi aiuterai. Signore, non mi esporre, io sono debole. Lo sai, Signore, non mi esporre alla tentazione. Io me ne tengo lontano, ma tu aiutami, Signore, nella tentazione e liberami dal maligno. Amen. Quindi la natura della preghiera è pensare a Dio, focalizzarci su Dio, cercare il Signore. Non dimenticare, l'essenza della preghiera è guardare a Dio con fede. Terzo, vediamo qual è l'efficacia della preghiera, ma in realtà ne abbiamo già parlato, ho fatto spoiler, ho dato già un'anteprima sulla terza riflessione che riguardava il perdono. La preghiera, sapete, è un'esercitazione al perdono. Ogni volta che preghiamo, che stiamo davanti a Dio, ci rendiamo conto di chi Dio è, che Egli è buono verso di noi, quante ce ne ha perdonate, quanto ancora ci perdonerà, e allora attraverso la preghiera noi siamo aiutati dal cielo, da Dio, a coltivare le relazioni nel giusto modo. E come si coltivano le relazioni nel giusto modo? Attraverso il perdono. Dobbiamo ricordare, chiesa, fratelli, amici, dobbiamo ricordare che il perdono non dobbiamo vederlo come un'eccezione. Però da te non me l'aspettavo. Aspettiamoci sbagli, delusioni da tutti. Gli altri credo che faranno lo stesso con noi, perché se siamo delusi siamo spesso deludenti. Manchiamo tutti in molte cose, dice l'Apostolo Giacomo, e allora la chiave delle buone relazioni non sono gli ideali, le alte aspettative, i sogni. Il segreto delle buone relazioni è il perdono. Il perdono. Signore, tu ci hai perdonato, così vogliamo fare anche noi. Lo scrive l'Apostolo Paolo scrivendo agli Efesini, Efesini 4:32. Lo scrive sempre l'Apostolo scrivendo ai Colossesi 3:13, come siete stati perdonati, così fate anche voi. Come siete stati perdonati in Cristo, così perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Nella registrazione audio non riusciranno a cogliere questo gesto del dolore, atto di dolore. Ma questo è il senso del testo biblico. Se avete dispiaceri, se il cuore fa male, se il ricordo brucia di qualcosa che qualcuno ha detto, ha fatto, non ha detto, non ha fatto, forse certe volte quello che le persone care non fanno e non dicono è peggio di quello che fanno e che dicono, è vero? La delusione, l'amarezza. Perdoniamoci a vicenda, perché così il Signore ha fatto con noi. È vero? Dio ci ha perdonato. L'Apostolo Giovanni scrive, prima Giovanni 4,11, carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni con gli altri. Amen. Sto per concludere. Un minuto. La preghiera è stata definita un affare di famiglia. Un affare di famiglia. Ricorda l'inizio della preghiera di Gesù. Padre nostro. È sottinteso che i discepoli avrebbero conosciuto, avrebbero approfondito una relazione con Dio come la relazione con un padre, il Padre Celeste. È sottinteso che i discepoli di Gesù avrebbero sviluppato un rapporto tra loro come rapporto fraterno, sorelle, fratelli in Cristo Gesù. Perciò noi delle volte ci chiamiamo fratello, sorella. È vero che c'è anche una tendenza di oggi chiamarsi fratello, sorella, frate, bro, brother, ok. Ma al di là di questi gerghi giovanili, è biblico considerarci fratelli. Fratello e sorella nella fede in Gesù, perché in Gesù Dio è Padre nostro, che è nei cieli. Io dico grazie Signore per questo grande privilegio. Dio non tollera litigi e risentimenti tra i suoi figli. È chiaro. Chi non è in armonia con il prossimo e con la Chiesa non può essere in armonia con Dio, perché dal nostro rapporto con Dio dipende il rapporto con gli altri. E se il rapporto con Dio è basato sulla riconciliazione, sulla pace con il Signore, il nostro rapporto con gli altri a livello orizzontale non può non essere basato sull'armonia, sulla riconciliazione, sul perdono. Preghiera, manuale d'uso. Abbiamo visto l'obiettivo della preghiera non è convincere Dio, perché Dio ci ama, sa tutto di noi, ancor prima che noi formuliamo la parola Dio già sa tutto, non c'è bisogno di convincere Dio. Due, abbiamo visto la natura della preghiera, che è guardare al Signore. La preghiera è uno sguardo di fede verso il cielo. Abbiamo visto l'efficacia della preghiera, il perdono. La preghiera è un'esercitazione giornaliera al perdono. Se non abbiamo perdonato non riusciamo a pregare. Per questo Dio vuole che preghiamo ogni giorno, perché così perdoneremo ogni giorno. A Dio sia la gloria.